per tutti voi. Bene, ringrazio il Signore ed è una gioia per me essere qui. Mi ha dato la possibilità di fare una sorpresa alla mia famiglia, insomma, che è qui rappresentata. E vi porto i saluti effettivamente della Chiesa, che è stata informata solo dopo il mio arrivo qui in Sicilia, proprio perché volevo che fosse una sorpresa a tutti i costi. E ringrazio anche il pastore Ulfo, che credo mi stia ascoltando, per la possibilità che mi dà di amministrare la parola del Signore quest'oggi, e ringrazio il Signore evidentemente per la grazia che ci fa di stare insieme e di vederci. Desidero quindi leggere con voi un altro salmo, il Salmo 49, dalla parola del Signore. È un salmo sul cui ho riflettuto nelle settimane scorse e desidero condividere con voi quelle che sono le riflessioni e le ricadute sul piano pratico per la nostra vita. Salmo 49 dice così: al direttore del coro dei figli di Core, salmo. Ascoltate, popoli tutti, porgete orecchio, abitanti del mondo, plebei e nobili, ricchi e poveri tutti insieme. La mia bocca dirà parole sagge, il mio cuore mediterà pensieri intelligenti. Io presterò orecchio ad un proverbio, canterò sulla cetra il mio enigma. Perché temere nei giorni funesti, quando mi circonda la malvagità dei miei avversari? Essi hanno fiducia nei loro beni e si vantano della loro grande ricchezza. Ma nessun uomo può riscattare il fratello, né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Il riscatto dell'anima sua è troppo alto e il danaro sarà sempre insufficiente, perché essa viva in eterno ed eviti di vedere la tomba. Scusate. Infatti la vedrà, i sapienti muoiono, lo stolto e l'ignorante periscono tutti e lasciano ad altri le loro ricchezze. Pensano che le loro case dureranno per sempre e che le loro abitazioni siano eterne, perciò danno i loro nomi alle terre. Ma anche tenuto in grande onore, l'uomo non dura, egli è simile alle bestie che periscono. Questo loro modo di comportarsi è follia. Eppure i loro successori, i loro eredi, approvano i loro discorsi. Sono cacciati come pecore nel soggiorno dei morti. La morte è il loro pastore, e al mattino gli uomini retti li calpestano. La loro gloria deve consumarsi nel soggiorno dei morti e non avrà altra dimora. Ma Dio riscatterà l'anima mia dal potere del soggiorno dei morti, perché mi prenderà con sé. Non temere se uno si arricchisce, se aumenta la gloria della sua casa, perché quando morrà non porterà nulla con sé, la sua gloria non scenderà con lui. Benché tu, mentre vivi, ti ritenga felice e la gente ti ammiri per i tuoi successi, anche tu te ne andrai con la generazione dei tuoi padri, che non vedranno mai più la luce. L'uomo che vive tra gli onori e non ha intelligenza è simile alle bestie che periscono. Il tema che vorrei trattare e sottoporre anche alla vostra attenzione questa mattina riguarda la follia delle ricchezze. Ovviamente premetto che la ricchezza, se è un bene del Signore, non è malvagia, non è da, come dire, buttare via, piuttosto deve essere gestita con saggezza. Però qui vogliamo riflettere sulla follia delle ricchezze, cioè dove l'uomo, la donna, pone la propria fiducia e stabilisce, come dire, il fondamento della propria vita, le ricchezze. E per la società moderna, sempre alla ricerca di ricchezze, di benessere da ostentare, è una pazzia parlare di follia delle ricchezze. Infatti la corsa oggi più che mai è quella della ricchezza ad ogni costo. Essere un influencer, come si dice, una persona influente, attraverso i social, che ultimamente anche in questa fase così critica di coronavirus, diciamo, si è diffusa ulteriormente, e i tanti follower o il mi piace, è l'ambizione di molti, e molti ricorrono a questo strumento mettendo, come dire, in alcuni casi anche in mostra il proprio corpo o modificando il proprio profilo, dichiarando ciò che non si è per apparire, con l'obiettivo di essere popolare, di essere conosciuti e quindi averne anche un ritorno economico. E poco importa l'aspetto morale, l'aspetto etico, pur di raggiungere questo obiettivo. Dalla ricchezza, si dice infatti, dipende la realizzazione di se stessi, della socializzazione e della molteplicità di relazioni chic, di persone che contano, influenti. La ricchezza quindi facilita la frequentazione anche di luoghi raffinati, di vacanze da sogno o dai prezzi proibitivi per molti. E c'è perfino chi, come ricorda il fratello De Chirico nel nuovo supplemento Buon Lavoro a Studi di Teologia al numero 18, che lavora esclusivamente per arricchirsi. Il lavoro viene idealizzato e magari ideologizzato, cioè come una dottrina da seguire, diventando un discorso carico, così forte, totalmente carico di aspettative, da trasformarsi in un idolo. Ovviamente c'è anche chi ama il guadagno facile, veloce, la ricchezza anche attraverso strumenti disonesti, e i media ci informano continuamente di questo modo di arricchirsi, che coinvolge tanto persone già ricche, che hanno grandi proprietà, ma anche persone, cittadini comuni, che forse invidiando la ricchezza di altri, ecco, facilitano la loro ricchezza attraverso metodi disonesti o potremmo dire malavitosi. Il tema che affrontiamo questa mattina, partendo però dalla scrittura, dalla parola di Dio, tratta della follia delle ricchezze materiali, in quanto le ricchezze, che in realtà danno una certa stabilità, diciamo, una certa soddisfazione sociale, economica, momentanea, però non possono garantire l'eternità. E nonostante tutto, l'ambizione di molti è quella di guardare alla ricchezza materiale. Molti la invidiano, come si percepisce dal versetto 16 che abbiamo letto. E in qualche misura, dobbiamo dire, anche questa è l'ambizione dell'essere umano in generale, pensando che attraverso la ricchezza si possa poi realizzare la vera gioia della vita, la felicità in assoluto. Ma la storia è ricca di uomini, di esempi di uomini e donne che, pur essendo ricchi a dismisura, hanno sperimentato sulla loro pelle la solitudine. Una solitudine tale, è un'insoddisfazione della vita che li ha condotti al suicidio attraverso varie forme. Ecco, noi articoleremo la predicazione in quattro punti. Il primo aspetto sulla quale vogliamo riflettere è la parola per tutti, cioè la parola di Dio per tutti, compresa per il predicatore e ovviamente per chi vi sta parlando oggi, quindi per l'autore del Salmo e per me che sto parlando. I versetti da 1 a 5 sottolineano questo. L'autore del Salmo, che molti commentatori attribuiscono a Davide, a differenza dei suoi precedenti salmi, dal Salmo 42 a 48, in cui prega, loda Dio, celebra il Signore con il popolo e invita la Chiesa a fare altrettanto, in questo Salmo si presenta come un predicatore che rivolge parole e un serio appello ai presenti a porre ascolto al suo insegnamento. E del resto un predicatore che predica, o un insegnante che insegna, un maestro che dà lezioni di vita, un professore che promuove formazione culturale, si aspettano che coloro che si sono accomodati su poltrone, su sedie o su banchi di scuola siano desiderosi, siano assetati e disposti a comprendere, ad ascoltare, ad applicare, piuttosto che al semplice udire. Io ho già predicato su questo tema cercando di sottolineare la differenza dell'ascolto e dell'udire, perché l'ascolto ha un carattere dinamico, propositivo, con ricadute. L'udire è come udire il traffico e non preoccuparsi di quali macchine ci stiano passando, o ascoltare il telegiornale senza porvi ascolto ciò che si, cioè capire che cosa si sta dicendo. Ecco, così può accadere che anche nelle chiese, nelle aule di scuola, si può ascoltare per comprendere e si può udire per non imparare nulla. Il desiderio del salmista in questo caso è anche un desiderio però profetico, universale, in quanto si rivolge a tutti i popoli etnici, a tutti i ceti sociali e culturali. Abbiamo letto: ascoltate, popoli tutti, porgete orecchio, abitanti del mondo, plebei e nobili, ricchi e poveri, tutti insieme. Versetto 1 e 2. Allora, questo significa in primo luogo che il predicatore ritiene che il suo messaggio sia di estrema importanza per tutti, altrimenti non predicherebbe, e che il suo interesse primario nel predicarlo è che tutti ne traggano profitto. E infatti lo premette che il suo non sarà un pour parler, come dicono i francesi, solo per parlare. La mia bocca dirà parole sagge, il mio cuore mediterà pensieri intelligenti. E se leggessimo, anzi lo leggiamo, Proverbi, al capitolo 8, il figlio dell'autore di questo Salmo, che probabilmente ha ereditato dal padre gli stessi sentimenti, a un certo punto, al capitolo 8 di Proverbi, versetto 6, ripete le stesse cose: ascoltate, perché dirò cose eccellenti, le mie labbra si apriranno per insegnare cose rette. Il suo quindi non vuole essere un monologo filosofico, intellettuale, poetico, artistico e tantomeno politico, civico, economico. Non intende mettere in mostra le sue conoscenze culturali e teologiche, e non è neppure la presunzione di chi a tutti i costi vuol fare udire la propria voce quando la saggezza dovrebbe portarlo a tacere. È un uomo che sa cogliere le opportunità per dire delle verità assolute e nei tempi giusti. Ma un buon predicatore, un buon insegnante, non pensa solo agli ascoltatori, agli studenti, non pensa solo ai discepoli. Egli sa che la parola che sta predicando, e qui parliamo con la P maiuscola, è valida in primis per se stesso. E notate cosa dice: io presterò orecchio a un proverbio, canterò sulla cetra il mio enigma. Versetto 4. Io inchinerò il mio orecchio alle sentenze. Io spiegherò sopra la cetra i miei detti notevoli, o come dice Diodati, pregevoli. Ecco, credo che questa sia una grande benedizione per la Chiesa, quando chi predica e insegna la parola non pensi che quella parola sia solo destinata agli altri, a chi lo ascolta. La coerenza cristiana dovrebbe portare tutti i cristiani a dire che se la parola non è per me, non deve esserla neanche per gli altri. Se la scrittura, la parola di Dio, non porta trasformazione e cambiamenti alla mia vita, perché dovrei chiedere ad altri che questo avvenga? Se la scrittura non mi dice più nulla, perché dovrei consigliare ad altri di leggere la parola di Dio? In fondo il salmista, parlando di se stesso, al versetto 5, fa intendere, appunto attraverso il versetto 5, che ciò che tiene saldo la sua vita, anche in momenti funesti, cioè afflitti, e nelle situazioni ingestibili umanamente, come potrebbe essere quella che stiamo vivendo a livello mondiale, ciò che rende stabile la sua vita è e rimane la parola. La parola di Dio, la sua consolazione, il suo ristoro, il suo illuminare gli occhi della sua ricchezza, da non desiderare altro. Leggo dal versetto, scusate, dal Salmo 19, versetti, versetto 7 all'11, che è dello stesso autore. La legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima mia. La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, sussiste per sempre. I giudizi del Signore sono verità, tutti quanti sono giusti, sono più desiderabili dell'oro, anzi, più del molto oro finissimo. Sono più dolci del miele, anzi di quello che stilla dai favi. Anche il tuo servo, anche chi vi sta parlando, è da essi amministrato, e vi è grande ricompensa osservarli. Ecco, dopo aver parlato della ricchezza della parola di Dio e del suo insegnamento per se stesso e per gli ascoltatori o per i lettori, il secondo punto su cui il predicatore vuole portarci a riflettere riguarda la follia. La follia di chi pensa di acquistare la salvezza con le proprie ricchezze. Versetti da 6 a 9. Il tema della salvezza per opere è un tema vecchio quanto il mondo, ma che per la scrittura, per la parola di Dio, è una follia a perdizione. Ancor di più quando si pensa che con il denaro si possa acquistare tutto, perfino la salvezza. La parola del Signore ci narra che sin dagli albori del cristianesimo c'era chi pensava che si potesse acquistare la salvezza con il denaro. Pensiamo a Simon Mago. Simon Mago, il quale offrì del denaro agli apostoli perché potesse anche egli ricevere il potere dell'imposizione delle mani per distribuire, far dono dello Spirito Santo ad altri. E Pietro rispose energicamente: il tuo denaro vada con te in perdizione, perché tu hai creduto di poter acquistare con denaro il dono di Dio, la grazia, la salvezza gratuita di Dio, Atti 8, 18 a 21. E purtroppo questa mentalità non è stata debellata. Vi è una chiesa, istituzione, che continua che continua a predicare in modo anche subdolo che con il denaro è possibile acquistarsi la salvezza. E a dimostrazione stanno la divulgazione delle indulgenze in tutte le sue manifestazioni, la propaganda di destinare i propri beni, i propri lasciti alla Chiesa. Questa Chiesa istituzione fa esattamente quello che il salmista qui denuncia fortemente al versetto 7. Il riscatto dell'anima sua è troppo alto e il denaro, scusate, versetto 7, ma nessuno può riscattare il fratello né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Il riscatto dell'anima sua è troppo alto e il denaro sarà sempre insufficiente. Inoltre possiamo anche ricordare che le messe a suffragio dei defunti commissionate dai parenti in vita sono finalizzate e sono state, come dire, istituite e insegnate, e vengono ancora insegnate, finalizzate alla salvezza definitiva dei defunti in un luogo attualmente indefinito, per un periodo indefinito, di cui la Scrittura non fa alcuna menzione. Che follia, che inganno, che illusione. Però la Scrittura dice invece chiaramente il contrario. La salvezza nessuno se la può acquistare, e nessuno la può acquistare per il proprio familiare. Il riscatto dell'anima del peccatore che Dio stesso chiede è troppo alto per qualsiasi uomo al mondo, come abbiamo letto il versetto 8. E non c'è denaro, non c'è ricchezza, non c'è oro che sia sufficiente. E noi potremmo fare qui un lungo elenco di personaggi ultramiliardari, ultramilionari, e dire che il loro denaro è sempre insufficiente, è sempre stato insufficiente, perché potessero vivere in eterno e potessero evitare la morte, versetti 8 e 9. In realtà il denaro non serve proprio a questo fine, ed è sempre insufficiente. Gesù, infatti, riprese nel suo insegnamento, il grande maestro, con una certa chiarezza, insegnò ai suoi discepoli, ai suoi contemporanei, questa verità, insegnando cioè sostanzialmente che in qualsiasi epoca e in qualsiasi parte del mondo, questa verità espressa in quella circostanza fosse applicata, cioè fosse realmente valida. Gesù diceva questo: che giova, che beneficio ne ha un uomo, una donna, se dopo aver guadagnato tutto il mondo, cioè se avesse anche il possesso di tutto il mondo, perdesse poi l'anima sua? E che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Matteo 16, 26. Quindi il salmista ha detto una verità, che è la verità che troviamo sulle labbra del Signore Gesù: non ci sono ricchezze sufficienti per ricevere, per acquistarsi la salvezza. Ma Dio, per sua sovrana grazia, ha stabilito un unico e ineguagliabile prezzo per la salvezza, ovvero il Figlio dell'uomo, l'Emmanuele, Dio con noi, il Dio fattosi uomo. Perché il Figlio dell'uomo, ci dice la Scrittura, è venuto per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Matteo 10, 45, Marco 10, 45, Matteo 20, 28 e Prima Timoteo 2, 6. Inoltre dobbiamo rilevare che esiste un'altra verità che tutti sanno: sacerdoti, teologi, atei, ricchi, poveri, intelligenti o poco sapienti, ma di cui nessuno vuol parlarne, pur esorcizzandola con tutte le forze, ovvero la realtà della morte e l'impossibilità per alcuno di portare con sé qualcosa o le proprie ricchezze. E anche qui il Signore Gesù nel suo insegnamento ha qualcosa da dire. Usa una parabola, Luca 12, dal 15 al 21, mettendo in guardia i suoi ascoltatori. E lui si rivolse a loro dicendo: state attenti e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. Noi non siamo in vita perché abbiamo tanto denaro o ne abbiamo poco. E disse loro questa parabola: la campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente, ed egli ragionava così fra sé: che farò, perché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: questo farò, demolirò i miei vecchi granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni. Notate, i miei. E dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni, ammassati per molti anni. Riposati, mangia, bevi, divertiti, goditi la vita sostanzialmente. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che tu hai accumulato, di chi sarà? Così, aggiunge il Signore Gesù, è chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Ecco, questo in fondo è quello che anche il salmista insegna in questo salmo, quando dice: infatti la vedrà, cioè la morte la vedranno tutti. I sapienti muoiono, lo stolto e l'ignorante periscono, tutti e tutti lasciano agli altri le loro ricchezze. Questo nel versetto 10. Allora che follia pensare che le ricchezze siano il tutto della vita. E il Salmo, versetto 10 del Salmo che abbiamo letto, ci introduce in questo terzo punto, cioè la vanità di arroganti e illusi sovrani, i versetti da 10 a 14, 16 a 20. La follia di cui parla il salmista circa uomini o donne ricchi, sapienti e non, sta nell'arroganza di vantarsi e fidarsi delle loro ricchezze. Abbiamo letto a versetto 6. La loro sfacciata ostentazione delle ricchezze, diciamo, e della sicurezza sociale spesso è uno schiaffo alla povertà, è uno schiaffo morale alla povertà, e potrebbe essere il pericolo di ognuno di noi se ostentiamo ricchezza e non teniamo conto di chi è al nostro fianco. E questo vantarsi e fidarsi delle proprie ricchezze ha fatto a dire ancora al Signore Gesù qualcosa che ha scosso gli stessi apostoli di fronte ad un promettente giovane discepolo, probabile cristiano, diciamo, da imitare. Quando si sentirono dire: è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che un ricco entrare nel regno di Dio. Marco 10, 17, 27. E non stupisce allora che un altro uomo di Dio, un grande predicatore, scrivendo e dando istruzioni pastorali al suo discepolo, parlo di Paolo a Timoteo, disse: ai ricchi di questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nelle incertezze delle ricchezze, ma in Dio che ci fornisce abbondantemente, cioè ci rende ricchi della sua provvidenza, di ogni cosa, perché ne godiamo, e quindi di fare del bene, di arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel donare, pronti a dare, così da mettersi da parte un tesoro ben più fondato per l'avvenire, per l'eternità, per ottenere la vera vita. Prima Timoteo 6, 17 a 19. E qui in questa raccomandazione, diciamo, di Paolo a Timoteo, c'è tutto il senso della ricchezza provvidenziale di Dio per i suoi figli. E anche per coloro che sono economicamente ricchi, cristiani, che hanno percepito e percepiscono come vera la ricchezza che hanno, come un dono di Dio, perché hanno accumulato secondo il cuore del Signore. Quindi non, come abbiamo detto, ricchezza facile e anche attraverso atti disonesti. La saggezza cristiana quindi ha dato al predicatore del Salmo 49 la libertà di mettere in guardia colui o colei che ascoltavano il suo sermone o che l'avrebbero letto in seguito, di riflettere proprio sulla follia e sulla vanità dell'accumulo di ricchezze e a non essere gelosi delle ricchezze altrui, perché alla fine, con la morte, dice il salmista, non solo tutto sarà lasciato ad altri, ma perfino la propria gloria non scenderà nella tomba con le ricchezze, con loro, e tutte le ricchezze lasciate metteranno proprio in evidenza la stoltezza e la totale illusione di vita. E forse questo lo si può leggere, lo potete fare per conto vostro, i versetti 16 a 20 che abbiamo già letto. E a questo risponderebbe anche l'Ecclesiaste. L'Ecclesiaste dirà: vanità delle vanità, tutto è vanità. Capitolo 1, 2, 2, 1 versetto 2 e 12 versetto 10. E poi aggiunge: infatti la sorte dei figli degli uomini è la sorte delle bestie. Gli uomini, gli uni e gli altri, agli uni e agli altri tocca la stessa sorte. Come muore l'uno, così muore l'altra. Hanno tutti un medesimo soffio, un medesimo respiro. E l'uomo non ha superiorità di sorte sulla bestia, perché tutto è vanità. Quindi le ricchezze di questi presunti sovrani non aggiungono nulla alla loro eternità e non danno nessuna garanzia. Oltretutto la follia e la vanità stanno anche nel ritenere che con le ricchezze, con i conti bancari a molti zeri, si dicono che gli zeri non contano nulla, in realtà bisogna capire dove li si pone, ecco, ma con tanti zeri, con tanto oro, con immobili, con uno yacht, auto, ville di lusso e via di seguito, ritenere che siano di loro possesso, che queste cose dureranno per sempre, da dare perfino, come ci dice il versetto 11, il nome ai loro terreni, alle loro proprietà. E credo sarà capitato anche a voi di leggere sulla facciata di qualche villa Patrizia, Villa Maria, casa famiglia. Pensate per esempio al presidente degli Stati Uniti e alle sue molteplici aziende che portano il suo nome. Accade però che quando le proprietà passano ad altri, anche il nome della proprietà viene cambiato e quindi il ricordo del proprietario originale va nel dimenticatoio. Non dura per l'eternità. E anche per questa visione delle cose Gesù ha da insegnare, il sommo predicatore ha da insegnare qualche cosa anche a noi. Quando per esempio i discepoli gli chiesero di ammirare il Tempio di Salomone e che Dio stesso aveva ordinato la costruzione, ne aveva progettato le dimensioni, l'architettura, quindi era qualcosa di nobile. Eppure Gesù risponde: Vedete queste cose? Non dureranno in eterno. Io vi dico in verità, non sarà lasciata pietra sopra pietra che non sia diroccata. Nulla di quanto realizzato dagli uomini sarà eterno, anche se comandato da Dio, come la costruzione di un tempio. Solo Dio rimane, solo la sua parola è la vera ricchezza e solo la ricchezza della sua grazia ha un valore eterno. Ed è evidente che coloro i quali ragionano nei termini del versetto 11, pensando che le loro case dureranno per sempre, quindi dando il proprio nome alle loro proprietà, sono degli arroganti, degli illusi sovrani, che vogliono lasciare al mondo memoria del loro passaggio. E direi non tanto per il bene della collettività, quanto per sfoggio intellettuale o per ricchezza. Sono degli illusi, vanitosi. Sono arroganti, sovrani, che pur se tenuti in grande onore, versetto 12, mentre sono in vita o erano in vita, saranno ricordati solo per breve tempo, perché dopo la loro morte, quindi saranno ricordati per breve tempo e poi dimenticati per sempre. E se le loro proprietà, se le loro ricchezze intellettuali hanno avuto un valore culturale, probabilmente saranno ricordate ai loro centenari, senza che ciò cambi la loro condizione eterna. Ma poi torneranno nel limbo del dimenticatoio, come avviene per le bestie. Ecco, questo modo di comportarsi, dice il salmista, mostra la loro follia e anche quella dei loro successori, cioè dei loro eredi, che approvano i loro discorsi, e capiamo il perché, versetto 13. Alla fine della vita, però, dice, tutti, nessuno escluso, tutti saranno cacciati come pecore nel soggiorno dei morti. La morte è il loro pastore. La loro gloria deve consumarsi nel soggiorno dei morti e non avrà altra dimora, versetto 14. E il salmista chiude il salmo traendo conclusioni che dovrebbero far riflettere gli ascoltatori, far riflettere a noi oggi, che forse biasimiamo i tanti ricchi intorno a noi, che forse invidiamo le loro ricchezze e sogniamo anche noi una vita basata sulle ricchezze per la soddisfazione della nostra vita, tanto da farne un'idolatria. Ascoltiamo che cosa dice il salmista. Benché tu, mentre vivi, ti ritenga felice per le tue ricchezze, per i tuoi tanti possedimenti, e la gente anche ti ammiri, ti invidi per i tuoi successi, anche tu te ne andrai con le generazioni dei tuoi padri, che non vedranno mai più la luce. E la conclusione è che l'uomo che vive tra gli onori e non ha intelligenza è simile alle bestie che periscono. L'Ecclesiaste, che ha parlato di vanità, delle vanità, conclude anche il suo poema con lo stesso concetto, parole degne di essere ascoltate con molta attenzione. Ascoltiamo dunque, dice lui, la conclusione di tutto il discorso dell'Ecclesiaste. Temi Dio, osserva i suoi comandamenti, perché questo è tutto, questa è la ricchezza in assoluto. Dio infatti farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene sia male. Metterà in evidenza se le tue ricchezze erano l'espressione della ricchezza di Dio, della provvidenza di Dio, o se erano il frutto di abusi, di guadagni illeciti. Temi Dio, perché questo è il tutto. E l'ultimo aspetto con il quale vorrei concludere è la ricchezza, vero dono eterno del sovrano. Versetto 15 che vorrei rileggere. Ma Dio riscatterà l'anima mia dal potere del soggiorno dei morti, perché mi prenderà con sé. Versetto 15 si apre con un ma Dio. Una congiunzione avversativa a tutto quello che ha detto prima e a quello che ha detto dopo. Qui il predicatore intende cementare in modo visibile ma inamovibile la pietra miliare della grazia del solo sovrano, che la salvezza la dona gratuitamente e non per opere. Il salmista quindi intende elogiare la benedetta ricchezza di coloro che muoiono nel Signore a confronto della miseria, della miserevole condizione di coloro che muoiono con le loro ricchezze, ma nei loro peccati. La distinzione esteriore del ricco e del povero, mentre erano in vita, per quanto può aver fatto la differenza, nella morte fisica non ne fa alcuna. Ricordiamo l'amata poesia A livella, come dicono a Napoli, del 1964, scritta dal grande Antonio Curtis, meglio conosciuto Totò, che tratta della morte del nobile marchese di Rovigo e di Belluno e del Netturbino Esposito a Gennaro. Seppelliti l'uno a fianco all'altro, erano uguali. Entrambi, dice la scrittura, entrambi muoiono, il povero e il ricco, il saggio e l'ignorante, entrambi vengono sepolti l'uno accanto all'altro, anche se le lapidi mettono in evidenza, diciamo, la loro ricchezza terrena, come viene narrato nella livella. Entrambi vengono pianti e ricordati per un tempo, ma solo il cristiano può affermare con certezza, mentre è in vita, come fa il salmista, cosa che il ricco, il sapiente, che in realtà per la scrittura è uno stolto, che con tutte le sue facoltà e ricchezze non può fare. Solo il cristiano può dire: ma Dio riscatterà l'anima mia dal potere del soggiorno dei morti, perché mi prenderà con sé. E notate che il salmista non dice che ciò avverrà per le ricchezze, per sapienza, per meriti o perché è stata una buona persona. Quante volte ci troviamo a testimoniare alle persone e ci dicono: ah, ma io sono una brava persona, e se Dio non accoglie me non può accogliere nessuno, pensando che, ecco, fossero o siano queste le qualità che Dio richiede per essere salvati. Tutte queste cose, dice il salmista, versetto 8, sono insufficienti. Il salmista sa bene di non meritare assolutamente nulla. Dio, e solo Dio, ha fatto ciò ed è Lui che fa ogni cosa anche per noi. Il salmista ha certezza che non passerà l'eternità nel soggiorno dei morti. La morte è sì l'ultimo respiro della vita fisica, ma c'è un poi. Il salmista aveva certezza, aveva contezza della resurrezione a vita eterna, la vera ricchezza che ha caratterizzato la sua fede mentre era in vita, da sentire il bisogno di dirlo anche ad altri, perché questo versetto è centrale al salmo. Quindi ha accolto serenamente, fiduciosamente anche la morte, sapendo che il Signore l'avrebbe poi portato con sé. E si tratta di questa fede del salmista, della stessa fede che aveva il patriarca Giobbe. Giobbe desiderò perfino che le sue parole fossero impresse in un libro o possibilmente sulla roccia, scolpite. Notate cosa scrive: o se le mie parole fossero scritte, e sono state scritte, o se fossero incise in un libro, se fossero scolpite per sempre su una roccia con uno scalpello e con il piombo. Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si leverà sulla terra. e dopo questa mia pelle, che questa mia pelle sarà distrutta, con la mia carne vedrò Dio. Lo vedrò io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non quelli di un altro. Questa è nella versione di Diodati, Giovanni, Giobbe 19, 23-27. Era questa anche la convinzione e la fede di Maria, trovandosi tra Cristo e il fratello Lazzaro morto, alla quale Gesù disse e diede sicurezza che la fede sarebbe stata premiata con la resurrezione a vita eterna. Io, dirà Gesù, sono la via, sono la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà mai più. Credi tu questo? Questa era la domanda del Signore, Gesù, che rivolge ancora a noi, che rivolge a te, caro amico, cara amica. La vera ricchezza quindi non è acquistabile. È un dono gratuito per la grazia sovrana del solo e unico sovrani. Non ci sono altri sovrani. Così pregava il re Davide, ricordando la sovranità assoluta, la ricchezza assoluta di Dio, e con la quale concludo. A te, Signore, Yahweh, la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, poiché tutto quello che sta in cielo e in terra è tuo. Noi non possediamo nulla, siamo dei semplici amministratori. Per questo siamo chiamati a gestire le ricchezze con saggezza, perché da questo, diciamo, questo modo di recepire la ricchezza come un dono di Dio dà veramente gloria a Dio. A te, o Signore, il regno, a te che ti innalzi come sovrano al di sopra di tutte le cose. Notate, da te provengono la ricchezza, da te la gloria, perché tu signoreggi su tutto e in tua mano sono la forza, in tua mano sono la potenza e sta in tuo potere il fare grande e rendere forte ogni cosa. Prima Cronache 29, 11 e 12. E vorrei concludere con le parole di un altro profeta, il profeta Geremia, che riporta le parole che Dio stesso gli disse. Così dice il Signore, così parla il Signore, il saggio non si glorie della sua saggezza, il forte non si glorie della sua forza, il ricco non si glorie della sua ricchezza, ma chi si gloria si glori di questo, che ha intelligenza, che conosce me, che sono il Signore. Geremia 9, 23, 24. Conoscere il Signore, sta dicendo qui l'autore, è la ricchezza assoluta. Una ricchezza ricevuta per grazia, in ragione però di un grande prezzo, pagato con il sangue da Cristo al Padre. Poiché siete stati comprati a gran prezzo, dice Paolo in 1 Corinzi 6:20, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. E allora ci domandiamo, chi o quali sono le nostre ricchezze? A quale ricchezza ambiamo verso quali ricchezze ci proiettiamo? Quella materiale, momentanea, o quella spirituale ed eterna? Che il Signore voglia che la nostra ricchezza sia solo ed esclusivamente la ricchezza che Lui ci ha già fatto dono, la vita eterna, e per la quale viviamo la nostra fede e dipendenza.